Ciao, sono Sara e questa è la traduzione della teoria dei cucchiai pubblicata da Christine Miserandino, che poi si dirà veramente così Miserandino, sul suo blog. L'ho tradotta grazie a Claude, l'intelligenza artificiale, e grazie un po' al mio apporto, e te la leggo qui. Se vuoi leggerla in inglese o se vuoi ascoltarla direttamente dalla voce di Miserandino, ti ho messo il link nel blog. Io e la mia migliore amica eravamo al diner a cena. Chiacchieravamo. Come al solito era molto tardi e stavamo mangiando patatine fritte con una salsa. Come ragazze normali della nostra età, trascorrevamo tantissimo tempo a mangiare fuori durante gli anni del college e la maggior parte del tempo parlavamo di ragazzi, musica o cose banali che però sembravano molto importanti in quel momento. Non abbiamo mai affrontato niente di serio, in particolare, e abbiamo trascorso la maggior parte del tempo a ridere insieme. Mentre andavo a prendere un po' della mia medicina con uno spuntino, come facevo di solito, lei a un certo punto mi guardò con uno sguardo imbarazzato invece di continuare la conversazione. Poi all'improvviso mi chiese come mi sentissi ad avere il lupus e ad essere malata. Io rimasi scioccata, non solo perché mi aveva fatto una domanda casuale, ma anche perché presumevo che conoscesse tutto ciò che c'era da sapere sul lupus. Era venuta con me dal dottore, mi aveva visto camminare con il bastone e mi aveva visto anche vomitare in bagno. Mi aveva visto piangere per il dolore. Cos'altro c'era da sapere? Io iniziai a balbettare sui farmaci e sul dolore, ma lei insisteva e non sembrava soddisfatta dalle mie risposte. Ero un po' sorpresa, visto che lei era stata la mia coinquilina al college e amica per anni. Pensavo che conoscesse già la definizione medica del lupus. Poi mi ha guardato con l'espressione che ogni persona malata conosce bene, la faccia di pura curiosità verso qualcosa che nessuna persona in buona salute può davvero capire. Mi ha chiesto come mi sentissi non fisicamente, ma come mi sentissi io a essere malata. Mentre cercavo un po' di ricompormi, ho dato un'occhiata in giro per il tavolo, cercando un aiuto, qualche guida, un segnale o almeno un po' di tempo per pensare. Stavo cercando le parole giuste. Come posso rispondere a una domanda a cui non sono mai riuscita a rispondere da sola? Come posso spiegare ogni dettaglio di ogni giorno che viene influenzato da questa malattia e dare chiarezza alle emozioni che una persona malata attraversa? Mi sarei potuta arrendere, avrei potuto fare una battuta come faccio di solito. Avrei potuto anche cambiare argomento, ma ricordo di aver pensato che se non avessi provato a spiegare questo, come avrei potuto aspettarmi che lei lo capisse? Se non riuscivo a spiegarlo alla mia migliore amica, come avrei potuto spiegare il mio mondo a qualsiasi altra persona? Dovevo almeno provarci. In quel momento è nata la teoria dei cucchiai. Ho afferrato rapidamente tutti i cucchiai sul tavolo. Diavolo, ho preso i cucchiai anche dai tavoli vicini. L'ho guardata negli occhi e le ho detto: ecco, hai il lupus. Lei mi ha guardato leggermente confusa, come chiunque quando gli vengono dati, insomma, in mano un mazzo di cucchiai. I freddi cucchiai di metallo tintinnarono nelle mie mani mentre li raggruppavo e glieli spingevo nelle mani. Le ho spiegato che la differenza tra essere malati e sani è dover fare delle scelte o pensare consciamente a cose a cui il resto del mondo non deve pensare. Le persone sane hanno il lusso di una vita senza scelte, un dono che la maggior parte delle persone dà per scontato. La maggior parte delle persone inizia la giornata con una quantità illimitata di possibilità e di energia per fare tutto ciò che desidera, soprattutto le persone giovani. Per lo più non devono preoccuparsi delle conseguenze delle loro azioni. Quindi, per la mia spiegazione, ho usato i cucchiai per trasmettere questo concetto. Volevo qualcosa che lei potesse effettivamente tenere in mano, che io poi le avrei portato via, poiché la maggior parte delle persone che si ammalano sentono la perdita di una vita che conoscevano. Se fossi stata io a toglierle i cucchiai, allora avrebbe saputo cosa significava avere qualcun altro, in questo caso il lupus, a controllarti. Ha afferrato i cucchiai con eccitazione. Non capiva cosa stessi facendo, ma è sempre pronta al divertimento. Quindi immagino pensasse che stessi facendo una battuta come faccio di solito quando parlo di argomenti delicati. Non aveva idea di quanto sarei diventata seria. Le ho chiesto di contare i suoi cucchiai. Mi ha chiesto perché. E le ho spiegato che quando si è persone sane, ci si aspetta di avere una fornitura illimitata di cucchiai. Ma quando devi pianificare la tua giornata, devi sapere esattamente quanti cucchiai hai a disposizione. Questo non garantisce che non se ne possano perdere alcuni lungo la strada, ma almeno ti aiuta a sapere da dove parti. Lei ne ha contati 12. Ha riso e ha detto che ne voleva di più. Le ho detto di no e ho capito subito che questo piccolo gioco avrebbe funzionato quando lei mi ha guardata delusa e non avevamo nemmeno iniziato. Io ho voluto più cucchiai per anni e non ho ancora trovato un modo per ottenerli. Perché dovrebbe averli lei? Le ho anche detto di essere sempre consapevoli di quanti ne avesse e di non lasciarli cadere, perché non puoi mai dimenticare di avere il lupus. Le ho chiesto di elencare i compiti della sua giornata, compresi i più semplici. Mentre elencava le faccende quotidiane o semplici cose da fare, le ho spiegato come ognuna le sarebbe costata almeno un cucchiaio. Quando è saltata subito la preparazione per il lavoro, come primo compito della mattina, l'ho interrotta e le ho portato via un cucchiaio. Le ho quasi urlato addosso. «No, non ti alzi semplicemente!» Devi aprire gli occhi per renderti conto che sei in ritardo. Non hai dormito bene la notte prima, devi strisciare fuori dal letto e poi devi farti qualcosa da mangiare prima di poter fare qualsiasi altra cosa, perché se non lo fai non puoi prendere la medicina e se non prendi la medicina potresti proprio rinunciare a tutti i tuoi cucchiai per oggi e per domani. Le ha rapidamente tolto un cucchiaio e si è resa conto che non si era nemmeno ancora vestita. Fare la doccia le è costato un cucchiaio solo per lavarsi i capelli e radersi le gambe. Raggiungere posti in alto e in basso così presto la mattina potrebbe effettivamente costarle più di un cucchiaio, ma ho deciso di darle una possibilità, non volevo spaventarla subito. Vestirsi le è costato un altro cucchiaio. L'ho fermata e ho scomposto ogni compito per mostrargli come ogni piccolo dettaglio debba essere preso in considerazione. Non puoi semplicemente indossare vestiti quando sei una persona malata. Le ho spiegato che devo vedere quali vestiti posso fisicamente indossare. Se le mie mani mi fanno male quel giorno, i bottoni sono fuori discussione. Se ho dei lividi quel giorno, devo indossare le maniche lunghe. E se ho la febbre, devo indossare un maglione per stare al caldo e così via. Se i miei capelli sono arruffati, fuori posto, devo spendere più tempo per apparire presentabile e poi devo aggiungere altri 5 minuti per sentirmi male per il fatto che ci ho messo 2 ore a fare tutto questo. Penso che stesse iniziando a capire quando teoricamente non era arrivata nemmeno al lavoro e le erano rimasti solo 6 cucchiai. Poi le ho spiegato che doveva scegliere il resto della sua giornata con saggezza, poiché quando i tuoi cucchiai sono finiti, sono finiti. A volte puoi prendere in prestito dei cucchiai di domani, ma pensa a quanto sarà dura domani con meno cucchiai. Doveva anche spiegare che una persona malata vive sempre con la minaccia incombente che domani potrebbe essere il giorno in cui arriva un raffreddore o un'infezione o una serie di cose che potrebbero essere molto pericolose. Quindi non vuoi rimanere a corto di cucchiai perché non sai mai quando ne avrai davvero bisogno. Non volevo deprimerla, ma dovevo essere realista e purtroppo essere preparata al peggio è parte di una vera giornata per me. Abbiamo attraversato il resto della giornata e ha imparato lentamente che saltare il pranzo le sarebbe costato un cucchiaio. Così come stare in piedi su un treno o anche digitare il computer troppo a lungo. È stata costretta a fare delle scelte e a pensare le cose in modo diverso. Teoricamente, ha dovuto scegliere di non fare commissioni in modo da poter cenare quella sera. Quando siamo arrivate alla fine della sua giornata immaginaria, ha detto di aver fame. Ho riassunto che doveva mangiare la cena, ma le era rimasto solo un cucchiaio. Se avesse cucinato, non avrebbe avuto abbastanza energia per lavare le pentole. Se fosse andata a cena fuori, poi sarebbe stata troppo stanca per guidare fino a casa. Poi le ho anche spiegato che non avevo nemmeno pensato di aggiungere a questo gioco il fatto che a volte sei così naseata che cucinare probabilmente è comunque fuori discussione. Quindi ha deciso di fare una zuppa, era facile. Poi le ho detto che erano solo le 19, aveva il resto della notte, ma forse avrebbe finito con un solo cucchiaio, quindi poteva fare qualcosa di divertente, o pulire l'appartamento, o fare i compiti, ma non poteva fare tutto. La mia amica non è una persona tanto emotiva, quindi quando l'ho vista turbata ho capito che forse stavo riuscendo a raggiungerla. Non volevo che la mia amica si rattristasse, ma allo stesso tempo ero felice di pensare che finalmente qualcuno mi avesse capito un po'. Aveva le lacrime agli occhi e mi ha chiesto sottovoce: «Christine, come fai? Lo fai davvero tutti i giorni?» Le ho spiegato che alcuni giorni erano peggiori di altri. Alcuni giorni ho più cucchiai della maggior parte, ma non posso farla andare via e non posso dimenticarmene, devo sempre pensarci. Le ho dato un cucchiaio che avevo tenuto in riserva. Le ho detto semplicemente: ho imparato a vivere la vita con un cucchiaio in più in tasca, in riserva. Devi sempre essere preparata. È difficile. La cosa più difficile che io abbia mai dovuto imparare è rallentare e non fare tutto. Lotto contro questo ancora oggi. Odio sentirmi esclusa, dover scegliere di stare a casa o di non fare le cose che voglio. E volevo che lei provasse questa frustrazione, volevo che capisse che tutto ciò che le altre persone fanno e gli viene così facile, per me è come se fosse 100 piccoli lavori tutto in uno. Devo pensare al tempo, alla mia temperatura di quel giorno, alla temperatura del corpo e all'intero programma della giornata prima di poter attaccare a fare qualsiasi cosa. Quando le altre persone possono semplicemente fare le cose, io devo fare un piano come se stessi pianificando una guerra. È in quel modo di vivere la differenza tra essere persone malate o persone sane. È la bellissima capacità di non pensare e di fare semplicemente. A me quella libertà manca. Mi manca non dover mai contare i cucchiai. Poi ci siamo emozionate, ne abbiamo parlato ancora per un po', e ho avvertito che era triste. Forse ha finalmente capito. Forse si è resa conto che non potrebbe mai dire davvero e onestamente di aver capito, ma almeno ora può non lamentarsi così tanto quando non posso uscire a cena qualche sera o quando non vado mai io da lei, ma viene sempre lei a casa mia. Le ho dato un abbraccio quando siamo uscite dal ristorante, dal diner. Avevo un unico cucchiaio in mano e le ho detto: non preoccuparti, lo vedo come una benedizione. Sono stata costretta a pensare a tutto ciò che faccio. Sai quanti cucchiai la gente spreca ogni giorno? Io non ho spazio per tempo sprecato o cucchiai sprecati e ho scelto di trascorrere questo tempo con te. Da quella sera ho usato la teoria dei cucchiai per spiegare la mia vita a molte persone. In effetti la mia famiglia, i miei amici, le mie amiche e le mie amiche si riferiscono ai cucchiai tutto il tempo. È diventata una parola in codice per ciò che posso o non posso fare. Una volta che le persone capiscono la teoria dei cucchiai, sembrano capirmi meglio, ma penso anche che vivano la loro vita un po' diversamente. Penso che non sia solo utile per capire il lupus, ma per chiunque abbia a che fare con qualsiasi disabilità o malattia. Spero che non diano più così per scontato così tante cose o la loro vita in generale. Do un pezzo di me, in ogni senso della parola, quando faccio qualcosa. È diventata una battuta interna. Sono diventata famosa per dire alle persone, scherzosamente, che dovrebbero sentirsi speciali quando passo del tempo con loro, perché loro hanno uno dei miei cucchiai. Che parola difficilissima da dire correttamente. Grazie per avermi ascoltata. Ovviamente io non sono una traduttrice professionista, ho cercato di fare del mio meglio per rendere giustizia a questo testo che in inglese è molto bello e molto semplice, quindi ti invito ad ascoltarlo direttamente dalla voce di Miserandino oppure a leggerlo dal suo blog.